で、non so, vivo un momento di, non voglio dire depressione perché è forte come parola, però un po' di spengimento, un po' spento, non so se capita anche a voi. Manca un po' di forze, manca un po' di stimoli, manca un po' di voglia di fare, manca un po' di sostegno, di spinta. E ho sentito che anche altre persone sono così. Non parlo della Chiesa, anche fuori, un po' la situazione di questo mondo, di stanchezza, di voglia di cambiamento, voglia di, in qualche modo, vedendo queste situazioni, di chiudersi un po', a riccio, un po' nel nostro guscio. E questa mattina il Salmo che ci è stato letto ci invita a rifugiarci in Dio. Perché se è vero che Davide dice che è meglio abitare sulla soglia della casa del Signore che mille giorni altrove, no? Vale un giorno più nei suoi cortili che mille altrove, dice è meglio stare sulla soglia della casa di Dio che non da altre parti, è anche vero che il Signore ci invita a entrare. Se già è meglio stare sulla soglia, quanto migliore può essere abitare nella casa del Signore? Già la soglia vale più di qualsiasi altra cosa. Immaginatevi che cosa ci può essere dentro, nelle stanze di Dio, nella casa di Dio. Una casa, un luogo di riposo, un luogo di tranquillità, un luogo in cui sentirsi al sicuro, un luogo in cui poter in qualche modo essere se stessi, senza paura di essere giudicati, perché è casa nostra, senza paura di essere in qualche modo attaccati o toccati da qualche cosa che fuori c'è, perché le quattro mura della casa del Signore ci proteggono, perché siamo a casa, siamo nell'intimità con il nostro Dio e in qualche modo entra la pace, la tranquillità, i pensieri se ne vanno, le preoccupazioni si sciolgono come legami che ci tengono stretti, che ci tengono legati in qualche modo con la testa curva, abbassata per il peso delle difficoltà e delle apprensioni e delle preoccupazioni, quello che volete, che ci affliggono tutti i giorni. Però il Signore ci invita a prendere il suo giogo, perché è un giogo leggero. Il giogo è qualcosa che si mette agli animali e viaggiano in coppia. E se da una parte il giogo del Signore è leggero, lo dobbiamo portare noi, è perché al nostro fianco c'è Lui che tira e che porta. Il nostro è leggero di carico, perché Lui è con noi che sta tirando questo giogo, ed è Lui che lo porta, lo ha già portato, ma ancora oggi lo porta con noi, e ci sostiene. Per questo il nostro giogo è leggero se siamo in Dio, perché è Lui stesso che porta il nostro peso. Però è difficile viverlo, tante volte è difficile vivere questa leggerezza, questa pace. Ne parliamo, la sentiamo, sentiamo la presenza di Dio, ma in qualche modo viene scalfita dal fatto che siamo sulla soglia. E se da una parte arrivano le ventate di Dio, di bontà, di benedizione, di pace, dall'altra arrivano invece le tempeste e le bufere della vita che ci vogliono in qualche modo tirar fuori da quella soglia, strappare via da quella situazione. E sta a noi decidere di entrare, però. Perché viviamo lì a metà con le cose di Dio. Parlo per me per primo. Non prendiamo delle decisioni ferme, a volte siamo sballottati. Vogliamo essere sicuri prima di fare un passo, ma chissà se è la volontà di Dio, chissà se è davvero così, chissà se, e tutti questi dubbi in qualche modo ci impediscono di fare un passo di fede nelle cose di Dio e di accettarle così come sono, senza se e senza ma. È così perché lo ha detto Dio, punto. Ma è difficile. È difficile perché i pensieri umani in qualche modo ci coinvolgono, i pensieri di questo mondo ci influenzano. E la parola di Dio è relegata a uno spazio piccolo nel nostro tempo, della nostra giornata quotidiana, e non fa in tempo a guarire, non fa in tempo a mettere radice, non fa in tempo a portare quel frutto, figuriamoci poi, se nemmeno mette radice, che già è soffocata quella parola, dai pensieri di questo mondo, dalle faccende da cui siamo presi, occupati, e ci schiacciamo da soli con le cose da fare, con l'orologio, con il tempo, con la furia delle nostre responsabilità, e siamo come Marta, che invece di prendere le cose buone e lasciare da parte per un po' le cose urgenti che c'erano da fare per stare alla presenza di Dio, invece si affaccendava. Non dice che aveva sbagliato Marta. Gesù non dice che Marta aveva sbagliato. Gesù non dice che Marta faceva male a fare quelle cose. Dice solo che Maria aveva scelto la parte migliore. Non c'è niente di sbagliato in quello che facciamo. È semplicemente che c'è di meglio. Non è male come viviamo, ma si può far meglio. C'è di meglio da prendere. Poi certo, anche il resto deve essere preso, ma se riusciamo a far mettere radice nei nostri pensieri alla parola di Dio, ecco che tutto acquista un altro valore. Ecco che allora tutto quanto diventa più leggero. E se su quella soglia sulla quale abitiamo riusciamo in qualche modo a fare quel passo di rimetterci nelle mani di Dio con fiducia, sapendo che non dipende solo da noi la nostra esistenza qui su questa terra, non dipende solo dal fatto che noi valutiamo da soli che cosa è il nostro bene, non dipende solo da questo la nostra esistenza. La nostra esistenza dipende dal fatto che Dio ci tiene in vita, ma è Lui che lo fa. Perché se oggi mangiamo non è perché andiamo a lavorare, è perché il Signore ci dà di poterci sostenere, anche attraverso un lavoro. Ma c'è chi lo fa, il Signore lo fa ad altri in altro modo. Elia nella Bibbia, per esempio, per un periodo è stato nutrito dai corvi. Gli portavano da mangiare. Se c'è bisogno, Dio provvederà il pane in modo incredibile, anche senza lavorare, pensate un po'. Se c'è bisogno, però, non vi licenziate ora domani, perché tanto ci pensa il Signore. Lavorare, bisogna lavorare. È una delle cose che il Signore ha dato da fare all'uomo in questa terra, il lavoro. L'aveva stabilito prima ancora della caduta, quindi non è colpa del diavolo se si deve lavorare. Il Signore ci aveva dato di occuparci del giardino dell'Eden. E quale giardino stiamo curando oggi nella nostra vita? Il giardino delle cose di Dio, delle cose spirituali, quelle cose che fanno bene allo spirito, all'anima e anche al corpo. O ci occupiamo invece delle cose di questo mondo, che devono finire, che passeranno, che finiranno. E allora ci si preoccupa per la salute, ci si preoccupa per la politica, ci si preoccupa per mille cose e facciamo anche mille domande al Signore, a noi stessi, ci lamentiamo se stiamo poco bene, ma riflettevo in questi giorni sui disabili, sulle malattie degenerative, sulle malattie dalla nascita, quelle genetiche, e ci sono persone che nascono sordi e ciechi, ci sono persone che nascono con malfunzionamenti gravi che gli impediscono di vivere una vita normale. E di fronte a tutto questo come ci si può rapportare? Perché noi ci blocchiamo di fronte al nostro mondo, sembra che la nostra vita sia solo sia per tutti uguale. C'è la mia vita, le mie difficoltà sono quelle di tutti. No, c'è anche chi ce l'ha peggiore in un certo senso. C'è chi sta molto peggio. E ci facciamo domande, Signore, perché? Perché questo? Perché a me? Perché vivo questo? Perché? E ci dimentichiamo che non siamo niente. Siamo tanto, ma siamo niente. Siamo tanto perché guardatevi. Non siete belli solo esteriormente, ma proprio anche come siamo fatti siamo belli. La precisione, la perfezione del nostro funzionamento, di come reagiamo agli attacchi dei virus e dei batteri, il nostro organismo, di come in qualche modo la pelle ci protegge dagli attacchi della polvere e delle sostanze atmosferiche, di come i nostri organi purificano da ciò che mangiamo che può essere nocivo. È tutto in automatico, non dobbiamo far niente, funziona così. Il Signore ha messo in noi già le difese per poter vivere in questo mondo. Il Signore mette a disposizione gli strumenti per poter in qualche modo vivere, però basta poco, perché io ho parlato solo della parte fisica, ma la nostra parte psicologica è lì ancora più difficile andare a toccare. Malattie mentali, problemi di sdoppiamenti di personalità, parlo di cose grosse, di cose così, schizofrenie. Come valutiamo queste cose? E noi ci lamentiamo e non consideriamo quanto invece siamo in un equilibrio precario, perché basta che qualcosa vada storto e noi ci blocchiamo. Se siamo qui oggi è perché Dio ti ha sostenuto, perché ha fatto in modo che niente andasse storto in questa macchina così perfetta, come un orologio che ogni ingranaggio gira, se se ne blocca uno si blocca tutto. Ma siamo qui e possiamo parlare, possiamo respirare, possiamo gridare anche al Signore e ringraziarlo semplicemente perché tutto ha funzionato bene, perché niente si è bloccato nel nostro organismo, ma anche nella nostra mente. E prendiamo coraggio a volte, in maniera sbagliata, di gridare a Dio. Non è sbagliato gridare a Dio, andare a Lui con domande, con rabbia anche. Non è quello lo sbaglio. Lo sbaglio è il pensare quasi di avere il diritto su Dio di ricevere qualcosa. E lì è l'errore. Il sentirsi in qualche modo in diritto di avere qualcosa da Dio. Quello è sbagliato. Ma non è sbagliato lamentarsi in un certo senso, perché siamo umani, perché il Signore sa che siamo polvere. Ma quando un po' con arroganza magari ci rivolgiamo al Signore o ci comportiamo con arroganza, rifiutando magari di piegarci alle sue parole, rifiutando in qualche modo di ubbidire a quelle che sono le raccomandazioni che Dio ci fa, quando ci giriamo dall'altra parte, in poche parole, così per capirsi, quando Dio ci parla e noi facciamo altro, e questo diventa un problema per la nostra vita, perché rompiamo qualcosa nel nostro spirito, rompiamo qualcosa nella nostra anima, rompiamo un equilibrio, perché l'uomo è fatto di corpo, anima e spirito, e questo spirito deve essere sostenuto nella comunione con Dio. Ecco che allora per entrare in quella soglia, per entrare in questa casa, è necessaria costantemente la comunione di Dio, con i suoi alti e bassi, con i suoi momenti sì e momenti no, ma sempre con una ferma convinzione che Dio non ci lascia soli, che Dio è con noi anche nelle difficoltà. Come Giobbe, a volte siamo un po' arroganti. Perché Giobbe parte bene, ma poi dopo, diciamo che si insuperbisce un pochino. E allora il Signore risponde a Giobbe e gli dice così. Ve ne leggo un po' perché è lungo. Sono due capitoli, il 38 e il 39 di Giobbe, leggeteli a casa. E dice così. Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse... Ma Giobbe gli aveva fatto delle domande, gli aveva chiesto di discutere con lui, dice: come mai il Signore mi tratta così, io che sono giusto? Che è vero, lo dice Dio che è giusto, però in qualche modo acquista troppa sicurezza, a quel punto diventa quasi arrogante, come dire: tra me e te Dio siamo al pari. E il Signore dice così: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami, gli dice il Signore. È un po' come se lo dicesse a noi. Tu che hai tante domande, che hai tanti discorsi, che hai tanti dubbi, a volte, perché non sai se funziona così, se non funziona così, la prova. Voglio la prova che sia davvero così, aspettiamo. E non ci fidiamo in qualche modo delle parole di Dio. Il Signore dice, io ti farò delle domande e tu insegnami, allora, visto che le sai te le cose. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai? O chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Faccio una parentesi. Lo sapete che le eclissi di sole avvengono perché c'è una misura precisa della luna rispetto al sole e una distanza precisa, perché sennò non sarebbero potute avvenire le eclissi totali. Perché quando il sole... la luna è piccinina rispetto al sole, ma se voi mi mettete un dito davanti agli occhi e non vedete più nulla, il dito è piccolo rispetto a voi, ma se me lo metto davanti agli occhi, molto vicino all'occhio, io non vedo più niente. La luna che è piccola è di dimensioni tali da poter coprire il sole, ma perché sono anche a una distanza precisa. Se il sole fosse stato più lontano, la luna avrebbe coperto totalmente il sole. Se il sole fosse stato più vicino, o la luna un pochino più piccola, l'avrebbe coperto parzialmente, si sarebbe visto l'alone intorno grosso. Quindi anche queste misure, queste dimensioni, le ha stabilite il Signore. Ecco perché dice, chi ne fissò le dimensioni, se lo sai? Su che cosa furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia, dove eravate? Cosa facevate? Chi chiuse con porte il mare balzante fuori dal grembo materno quando gli diedi le nubi come rivestimento e per fasce l'oscurità? Sembra quasi un parto, quando il Signore ha costruito e ha dato forma a questo universo. Quando gli tracciai dei confini, gli misi delle sbarre e porte... Dove dice, rispondi se lo sai a questo mare che vuole uscire con i flutti, ma lui gli ha messo dei limiti. Allora gli dissi, il Dio che dice al mare, fin qui tu verrai e non oltre, qui si fermerà l'orgoglio dei tuoi flutti. Il Signore ha stabilito dei limiti. Hai tu mai in vita tua comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora perché essa afferri i lembi della terra e ne scuota via i malvagi? La terra si trasfigura come creta sotto il sigillo e appare come vestita di un ricco manto. I malfattori sono privati della luce loro e il braccio, alzato già, è spezzato. Sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare? Hai tu passeggiato in fondo all'abisso? Le porte della morte sono state da te scoperte? Hai tu veduto le porte dell'ombra della morte? Hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra? Parla, se la conosci tutta. Dov'è la via che guida al soggiorno della luce? Le tenebre, dove hanno la loro sede? Le puoi tu guidare verso i loro domini e conosci i sentieri per condurle a casa? Lo sai di sicuro, perché tu allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è grande. Vedete Dio come parla a Giobbe, ma come parla ognuno di noi. Vi ricordo che dice che il Signore rispose a Giobbe, per ora non ha detto niente, ha solo fatto domande. Sei forse entrato nei depositi della neve? Li hai visti i depositi della grandine che io tengo in serbo per i giorni della sciagura, per il giorno della battaglia e della guerra? Per quali vie si diffonde la luce e si sparge il vento orientale sulla terra? Chi ha aperto canali all'acquazzone e segnato la via al lampo dei tuoni? Perché la pioggia cada sulla terra inabitata, sul deserto dove non sta nessun uomo? E disseti le solitudini desolate, sicché vi germogli e cresca l'erba. Ha forse la pioggia un padre? Chi genera le gocce della rugiada? Dal seno di chi esce il ghiaccio e la brina del cielo? Chi la dà alla luce? Le acque, divenute come pietra, si nascondono e la superficie dell'abisso si congela. Puoi tu stringere i legami delle Pleiadi? O potresti sciogliere le catene di Orione? Poi tu al suo tempo far apparire le costellazioni e guidare l'orsa maggiore insieme ai suoi piccini? Conosci le leggi del cielo, regoli il suo dominio sulla terra? Puoi alzare la voce fino alle nubi e fare in modo che piogge abbondanti ti ricoprano? I fulmini partono forse al tuo comando? Ti dicono essi, eccoci qua? Chi ha messo negli strati delle nubi saggezza o chi ha dato intelletto alla meteora? Chi conta con saggezza le nubi? Chi versa gli otri del cielo quando la polvere stemperata diventa una massa di infusione e le zolle dei campi si saldano fra di loro? Sei tu che cacci la preda per la leonessa, che sazi la fame dei leoncelli, quando si appiattano nelle tane e si mettono in agguato alla macchia, nella macchia? Chi provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno peregrinando senza cibo? Salto tutto il capitolo 39 e passo al 40, dice così. Il Signore continuò a rispondere a Giobbe e disse: il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha una risposta a tutto questo? Allora Giobbe rispose al Signore e disse: ecco, io sono troppo meschino, che ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta ma non riprenderò la parola, due volte ma non lo farò più. Il Signore prosegue ancora al capitolo 40 e 41. E al 42 Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò, mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Io vorrei che ognuno di noi riprendesse nella propria vita pentimento e ravvedimento, a cominciare da me. Io ho bisogno di queste cose. Mi rendo conto che ho bisogno di ravvedermi nella mia vita, di pentirmi di nuovo, perché a volte diamo per scontato che queste cose siano per quando ci siamo battezzati, per quando ci siamo convertiti. Ma ogni giorno abbiamo bisogno di riscoprire il pentimento e il ravvedimento. Perché laddove noi ci umiliamo, il Signore ci innalza. Perché Giobbe, dopo essersi innalzato, fu abbassato da Dio attraverso quello che vi ho letto, attraverso quelle domande. Ma tu che parli tanto, ma chi sei? Ma conosci davvero le cose? Per poter stabilire poi come funzionano le altre? Perché siamo in un orologio. Tu conosci quei meccanismi lassù nel cielo per poter dire come devono funzionare le cose qui su questa terra? Tu lo sai, non sai perché ti accadono certe cose, certe difficoltà, certe oppressioni, certe prove, ma non sai nemmeno tutto il resto. Quindi come puoi giudicare cosa è giusto e cosa è sbagliato in questa terra? Se non sei in grado di stabilire nemmeno come funziona l'universo nel quale abiti. A maggior ragione se non conosci le cose che non vediamo. Come puoi giudicare una cosa se è giusta o sbagliata? Se il Signore doveva fare in un altro modo oppure no? E ci affanniamo e ci prendiamo carico delle difficoltà e ci facciamo pensieri e problemi per come sarà, quello che sarà, come, e non possiamo nemmeno cambiare niente, non possiamo nemmeno contarci i nostri capelli, al limite potremmo contare quelli degli altri, ma i nostri come si fa? Non possiamo assolutamente giudicare che cosa possa essere giusto o sbagliato. E perché il Signore lascia fare certe cose oppure no? Ma le sa Dio. Colui che dà da mangiare ai corvi, colui che dà da mangiare agli uccelli del cielo, colui che veste i gigli dei campi, dirà Gesù nel Nuovo Testamento. Dice: quanto più il Signore si occuperà di voi, perché valete molto più di passeri e molto più dei gigli e dell'erba. Noi valiamo molto di più. E allora se entriamo in questa casa, in questo riposo di fede, di fiducia in Dio, nel fatto che siamo nelle sue mani, ma non perché lo sentiamo come prova, ma perché lo crediamo. Perché Gesù ha detto così, perché Dio ha attestato questo, che siamo nelle sue mani e in queste mani io voglio trovare riposo. E per trovare riposo devo andarci solo con fiducia, non con le prove, non con argomenti logici anche, con i quali poter convincere le persone della pace di Dio. La pace di Dio si prende solo per fede, perché si crede alle parole che Dio ha detto. E cosa ha detto Dio? Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine. E se il Signore è con noi, dice la Scrittura, chi sarà contro di noi? Quindi perché ci affanniamo? Perché troviamo in qualche modo pesi, ansie nella nostra vita? È un po', è normale che ci sia, non sto dicendo che sia peccato, che sia sbagliato, è normale purtroppo che sia così. Ma come Davide diceva, anima mia, benedici e loda l'Eterno, perché tu lo celebrerai ancora, perché in quel momento era, diciamo, un po' depresso. Se siete giù, leggetevi i Salmi, perché Davide è il, penso sia uno dei personaggi per eccellenza come depressione. Non perché sia stato un tipo depresso, ma perché ci dà la soluzione per non cadere in quelle cose, per non ritrovarsi bloccati in quelle cose. La volontà, la prima cosa, e la fiducia in Dio, la seconda. Anima mia, loda l'Eterno, si sforza, si dice da solo, continua a lodare il Signore, a benedirlo, anche se è lontano, anche se non lo senti, anche se le cose vanno male. Lui che era stato unto re, avrebbe avuto tutti i diritti di andare a uccidere Saul, non lo fa, perché l'umiltà precede la gloria. E allora Giobbe si innalza orgoglioso dinanzi a Dio, quasi a mettersi al suo pari, e il Signore lo abbassa con le sue domande. Ma quando Giobbe si abbassa dicendo, che dirò, sono meschino, io mi pento e mi ravvedo, perché altro non ho, allora il Signore lo innalza, chiama i tre suoi amici, tra virgolette, suoi amici, che erano andati a sostenerlo accusandolo, bella consolazione, gli dice ai tre suoi amici di andare da Giobbe affinché Giobbe preghi per loro, perché se no muoiono, moriranno. Insomma, è un bell'onore che fa Dio a Giobbe. Umiliamoci di fronte alla presenza del Signore. Umiliarci non significa buttarci giù, nel senso di... Sì, brava, non nel senso di autostima, che non valiamo niente. Umiliarci davanti a Dio significa riconoscere che siamo piccoli. L'umiltà davanti a Dio è riconoscere che non possiamo far niente da soli. E allora torno al passo di Gesù quando dice venite a me voi tutti che siete travagliati, oppressi, cioè io vi darò riposo. Dice imparate da me. Dice prendete su di voi il mio giogo, perché il mio giogo è leggero, il mio carico non è pesante. Quindi dice imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Che vuol dire mansueto? Che ci si fa prendere a schiaffi, che non si risponde mai a niente a nessuno, che non si deve dire nulla per non offendere, perché noi siamo tutti umili e tutti mansueti? Andatevi a leggere qualche passaggio di Gesù quando è arrabbiato. O nel Nuovo Testamento, dagli Atti in poi, gli apostoli, alcuni, come riprendono anche duramente. O come anche Paolo invita, mi sembra Timoteo, e dice riprendili anche duramente queste persone a cui lui si riferiva. Riprendili aspramente, duramente, perché sono, dice, ventri pigri, non mi ricordo le parole, casomai poi dopo ve lo faccio sapere. Però è per dire che non è tanto l'umiltà come noi intendiamo, una persona pacata, tutta giù, piegata su se stessa, no. L'umiltà a cui si riferisce Gesù è il fatto, dice, imparate da me, perché Gesù è stato ubbidiente al Padre in tutto. Non ha deciso lui cosa fare, ha fatto e ha vissuto la vita che Dio aveva deciso di fargli vivere a Gesù. al punto che Dio aveva stabilito che Gesù dovesse morire sulla croce, e Gesù è, diciamo così, stato sottomesso, umile al Padre, riconoscendo che quella era la cosa da fare. Giusta non perché bella, giusta non perché a livello logico tornava tutto, no, non torna niente se ci pensiamo, ma giusto perché Dio aveva stabilito così. E allora noi bisognerebbe cominciare a rispondere ai nostri dubbi così, come rispondeva Gesù. E come si adempirebbero le scritture se no? Ma questo mondo va male. E come si adempirebbero le scritture se andasse bene? L'Apocalisse, come si adempirebbe se tutto andasse bene? Le cose devono andare così. Io non so perché, ma non dobbiamo neanche chiederci più il perché. Dobbiamo solo credere che sia così e che il Signore ha tutto sotto controllo. Perché nella sua saggezza, nella sua infinita sapienza, sa gestire non solo le cose belle e buone, ma ha riservato per la sua gloria anche dei nemici per se stesso, sui quali riversare la sua ira e far vedere a tutti la sua potenza. Perché a Dio è piaciuto così. Dio non è solo quel Dio buono, quel Dio tranquillo, lì pacato. È un Signore che giudicherà, che riverserà i giudizi su questa terra. Sta a noi entrare in quella casa per poter stare tranquilli, perché alla presenza del Signore, anche in mezzo alla tempesta, noi siamo con la pace. Questo tempo che ci sta davanti, spendiamolo così, stando alla presenza del Signore, cercando di lodarlo e di ringraziarlo quando tutto va male. Quando tutto sembra andare male, cantate al Signore. Quando vi sentite abbattuti e tristi, parlate a voi stessi. Gianluca, loda ancora al Signore perché vedrai ancora la sua salvezza. Prendete forza nella parola di Dio, non facendo affidamento ai ragionamenti o a quello che potrebbe essere, ma sul fatto che Dio è con noi. E se anche le cose non vanno come noi vorremmo, aspettiamo i tempi pazientemente del Signore, perché Egli non tarderà, Egli arriverà, magari all'ultimo momento, ma ci sorprenderà e vedremo delle cose incredibili da parte di Dio, veri e propri miracoli, perché umanamente non possiamo riuscire a fare niente dopo anche le domande che il Signore ci ha rivolto stamani attraverso Giobbe. Cosa possiamo dire? Cosa possiamo fare? Ma nelle sue mani io posso ogni cosa, in colui che mi fortifica. Cominciamo a dire ai nostri problemi quanto è grande Dio. C'era una frase bellina che diceva non dire a Dio quanto grandi sono i tuoi problemi, ma comincia a dire ai problemi quanto è grande Dio. È una frase così, può sembrare anche semplice, ma diciamo è basata su una fiducia piena in Dio, nonostante le difficoltà, che quelle magari restano. Non è che Dio risolve i problemi così. Se anche restano i problemi, però non siamo soli. Abbiamo anche una famiglia, che è la Chiesa, sulla quale contare, poter condividere i pesi e le difficoltà. Che il Signore vi benedica e vi dia di poter vivere una nuova vita spiritualmente parlando, una nuova età. Un'età un pochino più matura a livello spirituale, con esperienze nel nostro passato, su cui poter fondare la nostra fede. Ne abbiamo parlato giovedì di questo. La vostra fede non sia una fede così, ma basata sulle promesse di Dio e sull'esperienza che Dio vi ha fatto fare nella vostra vita. Amen. Vogliamo fare un canto?